Ciao e benvenuto in una nuova puntata del podcast di Just ETF, la piattaforma leader in Europa per chi vuole cercare, confrontare e capire davvero gli ETF. Io sono Lorenzo e in ogni episodio ti accompagnerò tra strumenti, strategie e spunti pratici per orientarti nel mondo degli investimenti e degli ETF. Ti ricordo che puoi trovare l'episodio anche in formato video sul nostro canale YouTube. Buon ascolto! Se oggi io dovessi ricominciare a investire da zero, probabilmente farei molte cose in modo diverso rispetto a quando ho iniziato. Non perché le basi dell'investimento siano cambiate, ma più che altro perché con l'esperienza si capisce meglio quali sono davvero le cose che contano e quali invece sono solo, diciamo, delle distrazioni. Quando si inizia, infatti, è molto facile perdersi nei dettagli, scegliere l'ETF perfetto, cercare la prossima Apple o controllare ogni giorno cosa stanno facendo i mercati. Con il tempo però si capisce che il vero vantaggio non sta tanto nel fare mosse complicate, ma nel costruire una strategia che sia semplice e il più possibile solida nel tempo. Proprio per questo motivo, se oggi dovessi ripartire da zero, ci sarebbero alcune regole che seguirei fin dall'inizio. Non sono regole perfette e neanche universali, ma penso che possano rappresentare una base utile per chi vuole costruire un percorso di investimento nel lungo periodo. Partiamo quindi dalla prima. Prima ancora di pensare agli investimenti, mi assicurerei infatti di avere un fondo di emergenza. Con fondo di emergenza si intende una somma di denaro facilmente accessibile, messa, diciamo, da parte proprio per affrontare gli imprevisti della vita. Situazioni che prima o poi possono capitare a chiunque. La perdita del lavoro, spese mediche impreviste, una riparazione importante della casa o alla macchina, oppure semplicemente un periodo in cui le entrate si riducono. Molto spesso questo punto viene abbastanza sottovalutato, un po' come succede anche con le assicurazioni. Finché tutto va bene, sembra quasi inutile averla, ma nel momento in cui succede qualcosa, ecco che è proprio lì che ci si rende conto di quanto sarebbe stato utile averla fatta prima. Il problema è che se non abbiamo un cuscinetto di sicurezza, ci ritroviamo poi costretti a vendere i nostri investimenti proprio nel momento peggiore possibile. Magari proprio durante un ribasso dei mercati, quando quindi i prezzi sono scesi, e si finisce così per trasformare una perdita temporanea in una perdita che diventa reale. Un fondo di emergenza serve proprio a evitare questo tipo di situazioni. Permette infatti di separare due cose che dovrebbero restare sempre distinte. Da una parte infatti abbiamo la gestione degli imprevisti, dall'altra invece la costruzione del patrimonio nel lungo periodo. Per quanto riguarda poi l'importo, una regola spesso citata è quella di tenere da parte tra i 3 e i 6 mesi di spese. Naturalmente, come al solito, è una cifra abbastanza universale e generica. Poi ogni singolo caso andrebbe analizzato per sé, infatti dipende molto dalla stabilità del proprio reddito, dalla situazione familiare e dal livello, diciamo, di sicurezza che si vuole avere. Ma a prescindere dall'importo effettivo, avere questo tipo di cuscinetto finanziario rende tutto il resto del percorso molto più sostenibile nel tempo. Per il proprio fondo di emergenza, uno degli strumenti più utilizzati resta sicuramente il classico conto deposito, perché è semplice, facilmente accessibile e permette anche di tenere il denaro separato dal resto del patrimonio. Negli ultimi anni però stanno diventando sempre più diffusi anche gli ETF monetari. In questo caso si tratta di strumenti che investono in titoli di Stato a brevissimo termine, o diciamo strumenti del mercato monetario, e che cercano quindi di replicare l'andamento dei tassi di interesse offerti dalla banca centrale, nel nostro caso quella europea. Il loro vantaggio principale quindi è che permettono di mantenere una buona liquidità, pur offrendo spesso un rendimento leggermente superiore rispetto a quello di un conto corrente tradizionale. Inoltre sono strumenti molto semplici da gestire, perché possono essere acquistati e venduti direttamente tramite il proprio broker o banca, come qualsiasi altro ETF. Naturalmente l'obiettivo di un fondo in emergenza non è massimizzare il rendimento, ma quello di mantenere il capitale stabile e facilmente accessibile. Per questo motivo la priorità resta sempre la sicurezza e la liquidità dello strumento scelto. Una volta che abbiamo poi costruito questa base, capiamo che diventa anche molto più semplice iniziare a investire con maggiore tranquillità, perché sappiamo di avere un cuscinetto finanziario pronto a coprirci eventuali spese impreviste. Ad ogni modo, su Just ETF puoi trovare una lista sempre aggiornata di tutti questi strumenti, dove è possibile confrontarli e analizzarli nel dettaglio, a partire dalle dimensioni del fondo, al TER, fino ad altri aspetti, ad esempio come quelli legati alla tassazione. Ti lascio anche il link in descrizione e lì troverai anche un video di approfondimento dedicato proprio a questo tema, in cui entro più nel dettaglio e vediamo tutto quello che c'è da sapere su questi strumenti. Quando si parla di finanza personale, è importante ricordare che non tutti i debiti sono uguali. Spesso infatti si fa una distinzione tra quelli che sono i debiti buoni e i debiti cattivi. I debiti cattivi generalmente sono quelli che hanno tassi di interesse molto elevati e che sono spesso utilizzati per finanziare consumi e quindi beni che nel tempo perdono valore. Alcuni esempi classici possono essere ad esempio le carte di credito, anche se dobbiamo dire che in Italia sono meno diffuse rispetto ad esempio gli Stati Uniti, oppure prestiti al consumo come finanziamenti per elettronica, mobili o altri beni non essenziali o ancora altre forme di rateizzazione molto costose. Il problema principale di questi debiti è proprio il costo. Immaginiamo infatti di avere un finanziamento con un tasso del 12% all'anno. Questo significa che ogni anno stiamo pagando circa il 12% di interesse sul capitale che avevamo preso a prestito. Confrontiamolo ora con gli investimenti che, come sappiamo, storicamente i mercati azionari hanno offerto dei rendimenti medi intorno al 7-8% all'anno, ovviamente questo nel lungo periodo, inoltre con molta volatilità. Quindi diciamo alcuni anni possono fare molto bene, altri molto male. Questo significa che cercare di investire mentre si ha però un debito al 12% è un po' come correre con un peso sulle spalle. Anche se gli investimenti vanno bene, una parte del rendimento viene comunque erosa dal costo del debito. Per questo motivo, in molti casi, ripagare prima questo debito che è molto costoso si rivela essere uno dei migliori investimenti che possiamo fare. Questo ovviamente non significa che tutti i debiti debbano essere evitati a priori. Alcuni debiti, come ad esempio un mutuo per la casa con un tasso relativamente basso, possono avere una logica diversa e rientrare quindi in una pianificazione finanziaria più ampia. Ma quando si tratta però di debiti che hanno alti interessi e per di più sono legati a beni, diciamo, di consumo, la priorità dovrebbe quasi sempre essere quella di ridurli o eliminarli il prima possibile. Solo dopo aver sistemato questi aspetti inizierei poi a pensare seriamente agli investimenti e quindi alla costruzione del patrimonio per il lungo periodo. Una volta create le basi finanziarie, il passo successivo sarebbe quello di iniziare a investire con un PAC, cioè un piano di accumulo. Il principio è molto semplice: investire una certa somma con regolarità, ad esempio ogni mese. Questo approccio ha diversi vantaggi. Il primo che mi viene in mente è quello che riduce il rischio di investire tutto nel momento sbagliato. Quando infatti si investe una somma importante tutte insieme, esiste sempre la possibilità di entrare sul mercato proprio poco prima di una forte fase di ribasso. È vero che poi, guardando i dati storici e da un punto di vista puramente matematico, investire tutto subito spesso risulta essere la scelta più efficiente. Questo perché il mercato nel lungo periodo, come abbiamo visto, tende a crescere e quindi il capitale, se noi lo investiamo tutto subito, rimane investito più a lungo. Nella pratica però non è sempre facile farlo, in primis perché non tutti hanno l'intero capitale disponibile fin dal giorno zero. Lo scenario classico infatti è che ogni mese si mette qualcosina da parte e poi lo si investe. Ma soprattutto il PAC è importante dal punto di vista psicologico. Investendo infatti poco alla volta si acquistano quote tendenzialmente sia quando i prezzi sono più alti sia quando i prezzi sono più bassi. E in questo modo si riduce il rischio legato al cosiddetto market timing, ovvero al tentativo di indovinare il momento perfetto per entrare nel mercato, che nella realtà è estremamente difficile anche per gli investitori più esperti. Un secondo vantaggio del PAC è sicuramente quello di creare disciplina finanziaria. Questo perché investire ogni mese una certa cifra a una certa data diventa un'abitudine. In questo modo riusciamo ad evitare di fare delle scelte e di prendere decisioni che sono spinte principalmente dall'emotività e che di conseguenza ci costringono ogni volta a chiederci se sia il momento giusto o meno per entrare a mercato. Con un PAC automatico invece lo facciamo e basta. Infine, un PAC rende l'investimento più sostenibile nel tempo. Non richiede inoltre grandi capitali iniziali e permette di costruire il proprio portafoglio gradualmente, seguendo quindi quello che è l'andamento delle proprie entrate. E tutto ciò rende molto più facile essere fedeli alla propria strategia anche nei momenti in cui il mercato è più volatile. Quindi senza avere di conseguenza la pressione di aver investito tutto in una volta sola. Come al solito non è una strategia magica, ma è però dal mio punto di vista una delle più semplici ed efficaci per costruire un portafoglio nel lungo periodo. Ti ricordo che su Just ETF puoi trovare una lista da noi curata e sempre aggiornata dei broker e delle banche disponibili per iniziare a costruire un pack in ETF. All'interno puoi infatti confrontare nel dettaglio diversi aspetti, come ad esempio i costi, la fiscalità, se offrono o meno dei tassi di interesse e eventualmente anche altre caratteristiche utili che ti aiuteranno nella tua scelta. Ti lascio il link in descrizione così che puoi approfondire e confrontare tutte le opzioni disponibili. Un altro errore molto comune che vedo fare quando si inizia ad investire è costruire portafogli troppo complicati. Si aggiungono tanti ETF diversi, magari uno per ogni area geografica, poi settori specifici, tematiche di investimento, magari anche qualche fondo attivo e alla fine ci si ritrova con un portafoglio difficile da gestire e che, in modo anche paradossale, non è molto diverso da un semplice indice globale. Se oggi infatti dovessi ripartire da zero, probabilmente inizierei con una struttura molto più semplice. Ad esempio, uno o due ETF globali ben diversificati, oppure una combinazione molto essenziale di pochi strumenti. La semplicità ha infatti un enorme vantaggio, perché permette di avere sempre una visione chiara di ciò in cui si sta investendo, dei costi e soprattutto della propria asset allocation. Quando il portafoglio è troppo complesso, invece, diventa facile perdere il controllo e non capire davvero quali rischi si stanno assumendo. Questo ovviamente non significa che poi, con il passare del tempo, non si possano aggiungere altri componenti. Infatti, diciamo che man mano che si acquisisce più esperienza, si può anche decidere, ad esempio, di inserire altre asset class, come le materie prime o l'oro, oppure di esporsi leggermente a determinati settori, megatrend o fattori di investimento. Sono assolutamente quindi tutte strategie che possono avere senso all'interno di una strategia più ampia. Ma il punto però è un altro, non partirei da lì. All'inizio, infatti, come ho detto, costruirei una base semplice e solida, che sia facile da capire e da mantenere nel tempo. Poi eventualmente, con più esperienza, si può sempre aggiungere complessità in modo graduale. Un'altra cosa che probabilmente eviterei, almeno all'inizio, è lo stock picking, ovvero la selezione di singole azioni. Lo so che provare a scegliere le azioni giuste può essere un qualcosa di molto affascinante. L'idea di riuscire a scovare prima di tutti la prossima Amazon o la prossima Apple è sicuramente intrigante come cosa. Il problema è che farlo, e farlo soprattutto in modo consistente, è anche estremamente difficile. Infatti, per selezionare singole aziende e per farlo in maniera fatta bene, bisognerebbe essere in grado almeno di saper analizzare i bilanci, di comprendere bene il settore in cui opera l'azienda, di saper valutare la concorrenza e infine anche di saper fare delle prospettive di crescita future. E anche sapendo fare tutto questo, non c'è comunque alcuna garanzia di successo. Non è quindi un caso che anche molti investitori professionisti fanno fatica a battere il mercato nel lungo periodo. Per questo motivo, soprattutto all'inizio, darei la priorità alla diversificazione tramite ETF, che permettono di investire in centinaia o anche addirittura migliaia di aziende con un solo strumento, così ecco da ridurre di molto il rischio specifico legato alla singola azienda. Poi, con il tempo, se ci si appassiona davvero al mondo della finanza e si ha voglia di approfondire e analizzare le aziende, ecco che si può sempre dedicare una parte che può essere più o meno piccola del nostro portafoglio allo stock picking. Ricordiamoci infatti che tutta questa operatività richiede tempo e soprattutto studio, molto di più rispetto a investire semplicemente replicando passivamente un indice. E quando poi tiriamo le somme, magari siamo stati anche bravi e quindi siamo riusciti ad ottenere qualche punto percentuale in più di rendimento. Ma quale costo? Diciamo, quanto ci è costato in termini di tempo ed energie che avremmo invece potuto dedicare ad altro? In altre parole, è un po' come se dovessimo aggiustare il rendimento che abbiamo ottenuto non solo per il rischio assunto, che è la classica metrica che si guarda, ma anche per il tempo necessario a ottenerlo. E se facessimo davvero questo confronto, spesso secondo me scopriremo che poche strategie riescono davvero a battere nel lungo periodo la semplicità e l'efficienza di un investimento passivo. Un'altra delle cose più utili che si possono fare nella gestione delle finanze personali è ridurre al minimo il numero di decisioni da prendere. Lo so che può sembrare abbastanza controintuitivo, ma molto spesso negli investimenti vale la regola che meno si interviene e meglio è. Per questo motivo cercherei di automatizzare qualsiasi cosa il più possibile. Ad esempio, si può impostare un bonifico automatico verso il conto di investimenti, così da non doversi ricordare ogni mese di trasferire manualmente il denaro. In questo modo, una parte del reddito viene destinata agli investimenti in modo automatico, proprio come succede ad esempio con una bolletta o con un abbonamento. Lo stesso discorso poi vale anche per il PAC. Molti broker e banche oggi permettono di programmare l'investimento automatico, scegliendo semplicemente una data, ad esempio il 25 di ogni mese, e in quel giorno sarà direttamente la piattaforma a eseguire l'ordine per te. Questa è una funzionalità secondo me molto utile e interessante e che devo dire sempre più intermediari stanno offrendo. Quindi se vuoi verificare qual è la metro a disposizione, puoi consultare la nostra pagina di comparazione tra broker di cui ti parlavo prima. Infine si può automatizzare anche il trasferimento verso il fondo di emergenza programmando piccoli accantonamenti periodici fino a raggiungere la cifra desiderata. Se poi per fare ciò, e quindi per il fondo di emergenza, si utilizzano ETF monetari, si può anche qui usare la stessa logica del PAC, impostando degli acquisti che sono periodici. In questo modo risparmio e investimento diventano un'abitudine automatica. Viceversa, se invece lasciamo le decisioni all'emotività, spesso si finisce per rimandare magari pensando che il mercato è troppo alto e che, diciamo, sia meglio aspettare per trovare il momento giusto e perfetto per entrare a mercato. Il problema, come dicevo anche prima, è che nessuno può sapere dove sarà il mercato domani, tra una settimana o tra un mese. Uno degli aspetti, dal mio punto di vista, più sottovalutati negli investimenti non riguarda tanto i mercati quanto piuttosto il comportamento degli investitori. Molti degli errori, infatti, più comuni nascono proprio da reazioni che sono emotive. Ad esempio, vendere dopo un forte ribasso perché si ha paura che il mercato continui a scendere. Oppure ancora comprare dopo una grande salita solo perché siamo in preda alla FOMO e quindi abbiamo paura di star perdendo un'opportunità. O ancora, quella di cambiare strategia continuamente inseguendo l'ultimo trend del momento. La finanza comportamentale studia proprio questi aspetti e questi meccanismi e mostra come molto spesso il principale nemico dell'investitore sia l'investitore stesso. Per questo motivo, costruire una strategia che sia semplice, chiara e in parte automatizzata può essere di grande aiuto. Non elimina completamente gli errori, ma ecco, riduce le occasioni in cui le emozioni possono portarci a prendere delle decisioni che sono impulsive. In altre parole, meno decisioni improvvise si prendono, più diventa facile restare coerenti con il proprio piano di investimento nel lungo periodo. Infine, se dovessi ricominciare da zero, mi ricorderei fin da subito una cosa fondamentale, ovvero che gli investimenti funzionano soprattutto nel lungo periodo. Nel breve periodo, infatti, i mercati possono essere molto imprevedibili. Ci saranno sempre anni molto positivi, anni molto negativi e anche periodi, diciamo, molto lunghi in cui i mercati sembrano non andare da nessuna parte. Eppure, se andiamo a vedere la storia dei mercati finanziari, il fattore più importante, quindi quello che ha avuto l'impatto maggiore sui risultati di noi investitori, è stato il tempo passato investiti nei mercati, più che invece il tentativo di indovinare il momento perfetto per entrare o uscire dal mercato. O come si sente spesso dire in inglese, timing the market beats timing the market. Bene, queste sono le regole che probabilmente seguirei se oggi dovessi ricominciare da zero. Non sono né scorciatoie né strategie particolari, anzi in realtà si tratta di principi molto semplici. Costruire basi finanziarie solide, investire con costanza e mantenere una strategia chiara e semplice. Spesso, infatti, quando si parla di investimenti, si pensa che la difficoltà stia nel trovare strategie sempre più complesse. In realtà, di strategie complesse, questo mondo è letteralmente pieno. Ne possiamo trovare veramente quante vogliamo. La vera sfida è però riuscire ad applicare con disciplina quelle che sono le più semplici. Ed è proprio per questo motivo che molte volte le soluzioni più efficaci sono anche le più noiose. Ma nel lungo periodo sono spesso proprio quelle che tendono a funzionare meglio. Fammi ora sapere nei commenti se anche tu hai delle regole personali che seguiresti se dovessi ricominciare da zero. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Per oggi è quindi tutto e grazie per averci seguito. Se hai trovato utile questo episodio, ti invito ad iscriverti per non perderti i prossimi approfondimenti. E se ti va, lasciaci una recensione positiva su Spotify, Apple Podcast, ovunque tu ci ascolti. Ci aiuterai a far conoscere il mondo degli ETF a sempre più persone. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!